diciamo, con cui mi legano molti incontri, altre persone no, ma comunque io sono molto contento di essere qui e di avere questa occasione di condividere con voi qualche riflessione su questo editto di Milano, come viene chiamato, che saranno in tre quarti di carattere storico, e poi verso la fine mi permetterò, dato che sono di professione teologo comunque, mi permetterò anche una qualche riflessione, forse più teologica, in questo senso anche più soggettiva. Per buoni motivi la tolleranza è un valore importante dei nostri tempi. Una società plurale dal punto di vista culturale e religioso ha bisogno di modelli di tolleranza, un bisogno che ha ripercussioni inevitabili sul nostro modo di vedere il passato. Per molti secoli l'imperatore Costantino, sin dal 307 Cesar, cioè imperatore junior, per così dire, della parte occidentale dell'impero, e sin dal 324 imperatore di tutto l'impero, fino alla sua morte nel 337, è stato ricordato come il grande cristianizzatore dell'impero romano. Cioè questa è la tradizionale memoria di Costantino. Costantino, il cristianizzatore dell'impero romano, dell'Europa, comunque lo vogliamo definire. Tutto questo in seguito alla sua conversione avvenuta durante la battaglia al Ponte Milvio nel 312. E in questo senso è stato ricordato come monarco cristiano da modello, non soltanto per la convocazione del Concilio di Nicea, ma anche all'Occidente come quella figura chiave che ha assegnato al Vescovo di Roma una superiorità sopra ogni altro Vescovo o Patriarca e perfino una superiorità sopra qualsiasi monarca o principe dell'Occidente, la famosa, anche famigerata, donazione di Costantino, sulla quale Carlo Papini l'anno scorso ha pubblicato un libro molto interessante. Cioè questa è l'idea di Costantino come uno che ha messo le fondamenta dell'Europa cristiana, se posso dire così. Di conseguenza la data a cui classicamente si riferirono gli anniversari legati alla sua persona era sempre il 312, cioè la battaglia al Ponte Milvio come simbolo di ciò che è con lui accaduto. Assieme all'idea di un Occidente uniformemente cattolico-cristiano, anche tutta questa visione storica ha subito critiche sin dal tardo Medioevo, con la contestazione della storicità della donazione di Costantino, eccetera, critiche che culminarono nell'interpretazione che diede lo storico basileese Jakob Burckhardt, ai cui occhi Costantino era un uomo di potere che si avvaleva del cristianesimo come strumento e alla fine è stato strumentalizzato egli stesso da questa religione, il che motivò nelle opere di Burckhardt una serrata polemica contro le visioni di un occidente cattolico cristiano. Il solo fatto che adesso si è passati per calcolare le celebrazioni centenarie dal 12 al 13, ovvero dalla battaglia al Ponte Milvio al varo di quel decreto di tolleranza a cui oggi ci vogliamo dedicare, segnala qualcosa dei cambiamenti culturali che stiamo vivendo. Oggi, per ricordare Costantino, ci viene proposto di ricordare Costantino come l'inauguratore di un tempo della tolleranza, così come formula il titolo di questa mostra che adesso si è appena conclusa. Dal momento che la memoria umana è lenta nel percepire cambiamenti di questo tipo, Naturalmente questo passaggio crea anche un senso di sintesi. Costantino, da sempre il fondatore dell'Europa cristiana e al tempo stesso araldo della tolleranza. E cioè, cristianesimo e tolleranza sembrano due valori, due tipi di status mentis, due concetti essenzialmente collegati. Questa è un po' una... Chi non guarda con grande attenzione queste celebrazioni che sono avvenute può crearsi questa idea che alla fine in questo senso cristianesimo come valore fondante dell'Europa e tolleranza alla fine coincidono. Che questo modo di concepire le cose comporta dei problemi e incoraggia a guardare le cose, e questo dovrebbe incoraggiare a guardare le cose un po' più in dettaglio, e questo è ciò che oggi vorrei fare assieme a voi. Prima di procedere alla lettura dei passi salienti dell'editto, vorrei soltanto ricordare due aspetti di contestualizzazione storica. Anzitutto, per quanto concerne la persecuzione dei cristiani nell'impero romano, ci troviamo nella fase conclusiva delle persecuzioni più dure e più sanguinose della storia antica. Quelle iniziate proprio dall'imperatore Diocleziano all'interno di un progetto di ristabilimento di quanto lui considerava il buon vecchio ordine religioso, sociale e politico. Cioè questo Diocleziano. Da un lato è vero che praticamente in tutto il periodo anteriore ai tempi di Costantino la confessione della fede cristiana era considerata un crimine da punire con la pena mortale, con la pena di morte. Soltanto dalla metà del III secolo in poi, e in particolare sotto Diocleziano però, si era proceduti a persecuzioni veramente sistematiche. Questo talvolta lo dimentichiamo. E già Costanzo Cloro, Augustus dell'Occidente, il papà di Costantino, che aveva cercato ai tempi di Diocleziano di deviare la persecuzione dalle persone alle cose, chiedendo cioè la consegna dei vasi sacri e delle scritture per poter risparmiare i fedeli, una strategia che aveva comportato la conseguenza che il numero di martiri all'Occidente è decisamente minore comunque. Ma ci furono anche cristiani che dicevano no, noi non possiamo consegnare le nostre Bibbie, noi non possiamo consegnare i nostri vasi sacri, cioè questa strategia finiva dunque con un, diciamo, un successo parziale. Cioè questa è la prima cosa che vorrei ricordare, la collocazione di questo editto in una fase di conclusione delle persecuzioni. Ma vedete anche che una certa ambiguità nei confronti delle persecuzioni dei cristiani c'era già prima, proprio sotto il padre di Costantino. Secondo punto, ci troviamo ai tempi della cosiddetta tetrarchia, istituita alla fine del III secolo proprio da Diocleziano, secondo cui il potere imperiale era suddiviso fra quattro regenti sempre. Un imperatore senior, se posso dire, un Augustus, per ogni metà, Occidente, Oriente, e poi un junior che aveva il titolo Cesar. I due imperatori in questione per l'editto di Milano sono gli Augustus, sono due Augustus, l'Augustus dell'Occidente Costantino e l'Augustus dell'Oriente, nel frattempo prima era anche stato all'Occidente, cioè questi cambiamenti sono sempre un po' creano confusione, ma in quel momento sono entrambi Augustus, Licinio che controllava anche i Balcani e l'Asia Minore. Vi vorrei leggere la parte, diciamo, centrale di questo testo a cui ci vogliamo dedicare, in quella traduzione che è stata fatta nel libro di Hall, cioè questa storia del cristianesimo antico tradotta dalla casa editrice Claudiana. Quando noi, Costantino Augusto e Licinio Augusto, giungemmo sotto felice auspicio a Milano ed esaminammo tutto quanto riguardava il profitto e l'interesse pubblico, tra le altre cose che parvero essere per molti aspetti vantaggiose a tutti, in primo luogo e soprattutto abbiamo stabilito di, qui è tradotto, emanare editti, sarebbe più preciso tradurre di fare disposizioni, perché la parola editto non è usata, con i quali fosse assicurato il rispetto e la venerazione della divinità. Abbiamo cioè deciso di dare ai cristiani e a tutti gli altri libera scelta di seguire il culto che volessero, in modo che qualunque potenza divina, lì sarebbe meglio tradurre cosa divina, cioè una prapata, cioè qualsiasi realtà divina e celeste esistente, possa essere propizia a noi e a tutti coloro che vivono sotto la nostra autorità. Con un ragionamento salutare e rettissimo, abbiamo perciò espresso in un decreto la nostra volontà, che non si debba assolutamente negare ad alcuno la facoltà di seguire e scegliere l'osservanza o il culto dei cristiani, e si dia a ciascuno facoltà di applicarsi a quel culto che ritenga adatto a se stesso. Cioè, espressione molto moderna, scegli per favore il culto che ritieni adatto a te stesso. La parola greca è harmozein, cioè quel culto che è in armonia con te stesso, cioè, quasi un pezzettino di New Age in questo testo, ma secondo la disposizione bisogna fare così, in modo che la divinità possa fornirci in tutto la sua consueta sollecitudine e la sua benevolenza. Fu quindi opportuno dichiarare con un rescritto che questo era ciò che ci piaceva, affinché, dopo la soppressione completa delle condizioni contenute nelle lettere precedenti da noi inviate alla tua devozione a proposito dei cristiani, cioè lì c'è un indirizzario a cui si rivolge questa cosa, a questo ritorneremo. Questo è l'argomento centrale perché è difficile parlare di editto. L'editto è un testo pubblicizzato per tutti i sudditi, mentre il testo qui si mostra come uno indirizzato a una persona specifica. A proposito dei cristiani, fosse abolito anche ciò che sembrava troppo sfavorevole ed estraneo alla nostra clemenza, ed ognuno di coloro che avevano fatto la stessa scelta di osservare il culto dei cristiani ora lo osservasse liberamente e semplicemente senza essere molestato. Fin qui la citazione. Vi vorrei, prima di entrare nel contenuto, vorrei fare due osservazioni che riguardano le condizioni in cui il testo è stato trasmesso fino al giorno di oggi. Questo editto di Milano è rimasto conservato come citazione contenuta in due opere letterarie coeve a Costantino, nella De Mortibus Persecutorum, della morte dei persecutori di Lattanzio, e nella Storia ecclesiastica di Eusebio di Cesarea, che in generale è quasi un archivio a sé, dato a sé, che riproduce alla parola, ma naturalmente in seguito a un processo di selezione ben mirato, una massa di fonti. Le due versioni mostrano alcune differenze che oggi però non ci devono preoccupare. Un punto in cui Lattanzio ed Eusebio sono unanimi è che il testo non si presenta precisamente come un editto, ma, come avete visto, come un tipo di circolare indirizzata ai governatori delle province, ovvero nel caso della versione trasmessa da Lattanzio, precisamente al governatore della Bitinia, di quella provincia dell'Asia Minore più vicina al Bosporus, cioè immediatamente all'est del Bosporus, quella provincia in cui si trovava la residenza importante Nicomedia, cioè una provincia particolarmente importante per questo tempo. Da queste osservazioni possiamo derivare due punti. Giustamente, questo è il primo punto, gli storici si sono abituati a mettere il termine editto fra virgolette, si dice per questo sempre il cosiddetto editto. C'è però anche un nuovo approccio di cui io so da poche settimane, che afferma che sia possibile rintracciare dietro le formule conservate in Lattanzio ed Eusebio i resti formali di un vero e proprio editto. Cioè, oggi c'è anche chi dice questo, cioè se dobbiamo mettere le virgolette o no, è ancora in discussione, ma non penso che per noi questo sia così decisivo. Il secondo punto, forse il più importante, l'esemplare che Lattanzio ha utilizzato era indirizzato al governatore della Bitinia, e cioè di una provincia che rientrava nella sfera di responsabilità di Licinio, cioè del collega di Costantino e non di Costantino stesso. Nel caso della citazione data da Eusebio non è possibile identificare l'indirizzo, ma Eusebio riproduceva comunque la versione greca del testo, che per questo motivo andava dunque nella stessa direzione. Anche lì si deve essere trattato di una zona in cui il greco era la lingua ufficiale, cioè anche più all'Oriente. Tutto ciò significa che l'editto oppure la disposizione di Milano è documentata esclusivamente mediante l'azione governativa di Licinio, non di Costantino. A ciò corrisponde che nella vita di Costantino, testo molto importante, Eusebio di Cesarea non menziona neanche questa disposizione di tolleranza, il cui rapporto con quell'imperatore elogiato come cristianizzatore dell'impero appare di conseguenza più indiretto che si vorrebbe pensare. Ciò che sappiamo è che Licinio si riferisce a quell'incontro con Costantino a Milano in cui prese da moglie una sorella del collega per giustificare le sue scelte in campo religioso. Il rapporto del testo con l'azione governativa di Costantino stesso però è indiretto. Non possiamo identificare la politica religiosa di questo imperatore con questo testo. E questo mi sembra importante. Detto questo, vorrei un attimo interrogarmi l'editto di Milano, un momento epocale, punto interrogativo. Avete visto che il titolo di quella mostra dice il tempo della tolleranza. Neanche questo catalogo osa apertamente caratterizzare questo editto come epocale, e per questo ci sono buoni motivi. Merita di essere ricordato che questa disposizione di Milano non pronuncia neanche una novità assoluta. A prescindere da precedenti che risalgono al III secolo, era stato l'imperatore Gallerio, quello denunciato da Lattanzio come persecutore particolarmente feroce e per questo odiato anche dalla successiva storiografia cristiana, ma era questo Gallerio che nel 311, sul letto di morte, aveva rilasciato una prima disposizione di tolleranza per i cristiani, che fattivamente aveva posto termine alle persecuzioni. È vero che la disposizione di Gallerio, diversamente da quella del 313, era piena di formulazioni di disprezzo per quei pazzi, i quali eliminare si era comunque rivelato impossibile, e per questo bisognava adesso anche convivere con questi pazzi. Ma comunque bisognava convivere. Resta però anche vero che l'editto di Milano conferma uno status giuridico stabilito 2 anni prima, e in questo senso non fu neanche una novità. In più, bisogna chiedersi fino a che data la disposizione di Milano abbia avuto effetti concreti. In fondo, questo si può dire soltanto per circa 11 anni, e cioè fino al 324, quando Costantino finalmente sconfisse Licinio e divenne l'unico imperatore, prese dunque il potere in tutto l'impero. Già in precedenza al 324, Costantino stesso non seguì per niente una politica di equidistanza nei confronti delle singole religioni, ma favorì apertamente i cristiani. Ricordo solo la legge di protezione della domenica del 321, la domenica protetta come giorno del Dio Sole. Dopo la sconfitta di Licinio, comunque, Costantino si alleò visibilmente con questa religione neoriconosciuta, che era il cristianesimo, il che trovò la sua espressione massima nella convocazione del Concilio di Nicea, da lui presieduto, nonostante non fosse neanche battezzato. Anche dopo Nicea, Costantino varò diverse leggi favorevoli ai cristiani, e il fatto che nei dibattiti sulla ricezione delle decisioni del Concilio di Nicea, cioè in particolare sulla ricezione della formula del homoousios, cioè che padre e figlio sono in sostanza uguali, il fatto che nei dibattiti sulla ricezione di questa definizione dogmatica Costantino non prese le parti del partito niceno, ma diede appoggio ad amici di Ario, fino a costringere il vescovo Atanasio di Alessandria all'esilio, sicuramente non corrisponde più a quell'idea di tolleranza proclamata nel 313. Oramai l'imperatore intervenne in maniera pesante nei dibattiti interni al cristianesimo, il che vale anche per il donatismo in Africa. Di nuovo si vede dunque che è impossibile identificare la politica religiosa di Costantino con questo editto di Milano. Al più tardi, con l'imperatore Teodosio al governo sin dal 378, il tempo della tolleranza era definitivamente finito. In seguito a imperatori che avevano dato appoggio a formule di compromesso fra niceni e non niceni, o che avevano perfino cercato di ristabilire i culti tradizionali, ora venne al potere un reggente che personalmente era un partigiano convinto del credo niceno, e riuscì a far valere mediante il Concilio di Costantinopoli del 381 questo punto di vista. Immediatamente dopo, Teodosio varò l'editto Cultus Populos, tutti i popoli, in cui il cristianesimo, attenzione, il cristianesimo cattolico, quello definito sui 2 concili di Nicea e di Costantinopoli, fu proclamato la sola religione dell'impero. A medio termine ciò comportò non soltanto la definitiva soppressione dei culti tradizionali, ma anche un peggioramento considerevole della posizione del giudaismo. Ciò significa che oggi, nelle condizioni che contraddistinguono la convivenza odierna delle religioni, il nostro sguardo si fissa su un testo con una storia degli effetti limitata. Ciò non esclude che per noi può essere formativo e fruttuoso studiarlo, ma non dobbiamo considerarlo una sorta di testo fondatore dell'Europa cristiana o qualcosa di questo tipo. Adesso vorrei entrare un po' più nel, diciamo, nella materia, ovvero approfondire l'idea religiosa che questo documento esprime. Nella sua lettura, forse vi ricordate ancora della citazione che ho dato, si sovrappongono per noi motivi ben familiari ed elementi di alterità. Anzitutto, la logica dell'editto, con o senza virgolette, si basa sulla convinzione che c'è uno stretto legame fra lo svolgimento di un culto religioso e l'interesse pubblico, ovvero il bene comune. Le precise modalità, e questo alla fine per noi è abbastanza familiare, le precise modalità invece con cui il testo stabilisce questo legame suonano strane ai nostri orecchi. La libera scelta del culto, in cui adesso vengono integrati anche i cristiani, è motivata dalla considerazione di voler ordinare le cose, ripeto la citazione, in modo che qualunque realtà divina e celeste esistente possa essere propizia a noi e a tutti coloro che vivono sotto la nostra autorità. L'idea sembra quella di un cielo pieno di realtà divine che devono tutte essere convinte a impegnarsi per il bene dell'impero. Ed ora anche, perché no, è utile integrare anche quella divinità cristiana. Una frase più tardi però si aggiunge, passando da una concezione sostanzialmente politeista a una monoteista, la speranza che in futuro la divinità dia la sua benevolenza in seguito alle attività cultuali di tutti, presupponendo cioè che ci sia un Dio unico a cui alla fine tutti i diversi culti sono indirizzati. C'è anche una certa ambiguità all'interno del testo stesso. Entrambi questi pensieri sono caratterizzanti per la religiosità antica e per quella della tarda antichità in particolare. Anzitutto, constatiamo un rapporto molto complesso fra un'idea di pluralità di forze divine e l'imporsi di convinzioni monoteiste, non soltanto mediante l'ebraismo e il cristianesimo, ma anche attraverso una visione sempre più organica, strutturata del Pantheon venerato, e poi per motivi di una riflessione filosofica che ugualmente tendeva verso concezioni monoteiste, al più tardi con il tardo platonismo di filosofi come Plotino, con la sua idea ad esempio del sommo bene, che ha una forte caratteristica monoteistica. Il secondo elemento da mettere in risalto è questa grandiosa capacità integrativa della religiosità antica. A noi, con la formazione che abbiamo goduto, sembra evidente che è possibile identificare Zeus e Giove, che si tratti di una semplice operazione di traduzione. E ugualmente tutti gli altri dei del Pantheon greco e romano. In realtà però si nasconde dietro questa operazione un modo di pensare tutt'altro che scontato, perché ci furono tanti luoghi di culto in cui a un certo punto fu venerato o Zeus o Giove, eccetera, eccetera. Si tratta della disponibilità a identificare questa potenza divina mia con quella tua, per motivo di similitudini e analogie, una disponibilità che non si limitava ai rapporti fra romani e greci, ma coinvolgeva anche il mondo del vicino Oriente. Siamo a conoscenza di luoghi di culto ellenistici in cui il nostro amico di letture antico-testamentarie, Baal, viene identificato con Zeus. Cioè, da questo punto di vista ellenistico, Giove, Zeus, Baal, era sempre lo stesso, era una questione di semplice traduzione. Evidentemente, questo modo di vedere la religione e di riconoscere nel Dio dell'altro il Dio proprio contribuiva molto alla formazione di una cultura ellenistica condivisa in gran parte della sfera mediterranea. Ed è questo il tipo di tolleranza che si esprime nell'Editto di Milano. Ma come collocare adesso in questo quadro la fede nel Dio di Israele e la validità del primo precetto? Io sono il Signore, tuo Dio, che ti fece uscire dalla terra di Egitto. Non avrai altro Dio all'infuori di me. Il Dio vero versus tutti gli idoli. Questa è la concezione della Bibbia, una concezione che recentemente Jan Assmann ha chiamato la distinzione mosaica fra il Dio e tutti gli idoli. Per quanto noi possiamo desumere dai testi che ci sono trasmessi nella Bibbia ebraica, questa distinzione si consolidò ai tempi dell'esilio in Babilonia, quando l'identità del popolo e della fede al tempo stesso dipendevano essenzialmente da una presa di distanza dal contesto politico-culturale. Non è casuale che le prime manifestazioni di un pensiero precisamente monoteista sono testimoniate nelle profezie del cosiddetto Deutero Isaia, che operava durante la fase dell'esilio. In seguito alla formazione del mondo politico-culturale dell'ellenismo, cioè IV-III secolo avanti Cristo, la crisi più profonda nei rapporti fra ebraismo ed ellenismo avvenne nell'anno 168 avanti Cristo, allorché il re Antioco III, monarca del regno seleucide dei Diadochi, volle trasformare il Tempio di Gerusalemme in un luogo di culto consacrato a Zeus. Il che significa che voleva integrare anche il Dio di Israele in questo modo di traduzioni e identificazioni e di traducibilità. Il tentativo di Antioco III però ebbe per conseguenza l'insurrezione dei Maccabei, di cui leggiamo in quei libri apocrifi che buona parte delle nostre Bibbie contiene. A livello politico, ciò portò alla formazione di una zona attorno a Gerusalemme dotata di una autonomia, con tante modifiche di dettaglio nel corso di tempo, fino alla guerra giudaica del 66-70 d.C. Da un lato, questa costruzione acconsentì al giudaismo di conservare questa distinzione fra Dio e gli idoli. Dall'altro lato si trattò di condizioni in cui anche il giudaismo, pur conservando questo principio, si poté aprire culturalmente all'influsso ellenistico. Una figura come quel Saulo, che noi conosciamo meglio come l'apostolo Paolo, ne è espressione molto evidente. Uno zelatore per questo Dio vero, ma al tempo stesso uno dotato di tutti gli strumenti culturali del suo tempo. Il cristianesimo, nato inizialmente formatosi in seno al giudaismo, ereditò dal giudaismo anche la distinzione mosaica fra Dio e gli idoli, e di conseguenza si rifiutò energicamente a qualsiasi atto che potesse essere considerato un riconoscimento di dei estranei. Basta pensare al dibattito sulla carne sacrificale nella seconda Corinzi. D'altronde però, al più tardi con la guerra giudaica, che portò alla distruzione di quella sfera d'autonomia concessa al giudaismo in Palestina, i cristiani perdono anche la possibilità di usufruire di quel fattivo inserimento nel giudaismo, considerato una religione tradizionale e di veneranda età nel mondo religioso del tempo. In seguito, i cristiani erano persone che caddero fuori dalle categorie di religiosità riconosciuta, erano per questo considerati atei, persone potenzialmente pericolose, indipendentemente dalle mille dichiarazioni di lealtà politica che loro proferivano. Bastava dunque il nome di cristiano per giustificare la condanna a morte, nonostante persecuzioni attive e sistematiche siano avvenute solo in archi di tempo abbastanza limitati. In realtà, però, anche il cristianesimo non può fare diversamente che non entrare in un confronto, uno scambio con la cultura circostante. Fu in particolare l'interpretazione di Gesù Cristo come Logos, del Dio creatore, Giovanni 1, a incoraggiare riflessioni sull'universalità di quel Dio di cui si diede testimonianza nelle comunità cristiane. Si era sviluppata poi nei secoli successivi tutta una letteratura chiamata apologetica, finalizzata a contestare luoghi comuni che correvano sui cristiani e a difendere le loro convinzioni anche da un punto di vista intellettuale. Un teologo come Origene poi sembra abbia avuto lo stesso maestro di Plotino, un tale Ammonio Sacca. A prescindere questo livello intellettuale di scambio, di discussione, a prescindere da questo livello, le fonti patristiche mostrano che non tutti i cristiani poi mantennero una sobria distanza dalla vita e dai vizi della gente comune. Ci fu anche, evidentemente, chi durante la settimana frequentava gli spettacoli dei gladiatori e la domenica il culto cristiano. E va bene, i padri della Chiesa se ne lamentano, ma il solo fatto che se ne lamentano significa che questo esisteva, evidentemente. Proprio all'alba delle grandi persecuzioni della seconda metà del III secolo, il cristianesimo era arrivato ai vertici della società, aveva conquistato visibilità pubblica, anzitutto come associazioni funebre, le catacombe, che spesso, diciamo, come luogo comune sono considerati luoghi di nascondimento, in realtà sono i primi luoghi di visibilità pubblica delle comunità cristiane, perché significava che queste comunità potevano costituire un luogo di sepoltura ritrovabile. E questo è metà terzo secolo. Contemporaneamente, il mondo religioso tendeva sempre in più verso concezioni monoteiste che si esprimevano o in adesioni a scuole filosofiche o nella venerazione del dio Sole, identificato spesso con Apollon e inteso il dio unico per eccellenza, chiaro, il Sole. Se uno vuole rappresentarsi un dio in termini monoteisti, il Sole è la prima cosa a cui si può pensare. In un certo modo, questo percorso si riflette nella biografia personale di Costantino. Nato in una famiglia che comunque non era combattivamente anticristiana, come già detto, Costantino inizialmente sposò, come il padre, il culto del Dio Sole. E un suo panegirico esalta una sua esperienza di apparizione di Apollon e Vittoria avuta nei Vosgi attorno al 310. Da un punto di vista tipologico, la famosa visione del 312 durante la battaglia al Ponte Milvio è rivendicata per motivare la sua adesione al cristianesimo, riprende tanti elementi di quella apparizione anteriore. Anzitutto è sempre il sole, diciamo, ciò che è decisivo per questa apparizione. Proprio il passaggio per il culto di Dio Sole, per arrivare alla fine al cristianesimo, ci fa capire che all'inizio del IV secolo il cristianesimo è stato integrato, molto a modo suo, in quel contesto religioso della tarda antichità che oramai era comunque dominato da idee più o meno monoteiste. Ed è in questo contesto che si giunge anche a una definitiva tolleranza nei confronti della fede cristiana, che si trasformerà però nel corso di poco tempo in una predominanza del cristianesimo sopra altre religioni. In questo processo, infatti, l'editto di Milano esprime un momento che oggi evoca un senso di simpatia, un momento di tolleranza, di apertura e di pluralità. Permettetemi di concludere con due osservazioni più soggettive e più da teologo. Per una valutazione teologica dell'editto di Milano è giusto ricordare che nei suoi effetti questo editto non aprì una epoca di tolleranza, ma si rivelò il primo passo di una storia di privilegi conferiti sempre a quei cristiani ben visti a corte e di emarginazione e soppressione di chi la pensava diversamente. Un processo complesso che non aveva sempre, diciamo, gli stessi come vincitori, cioè una volta fu soppresso Ario, dopo fu soppresso Atanasio, una volta poi un po' più tardi anzitutto quelli che ora furono chiamati i pagani, cioè le vittime cambiavano un po' di questa politica. Iniziò dunque nel 312-13 la formazione di una chiesa imperiale dotata di potere anche sulle coscienze. Strano è che per quanto concerne la pressione esercitata su quelli che volevano restare fedeli ai vecchi culti, oppure anche al loro punto di vista forse un po' particolare di cristianesimo, tutto ciò è stato percepito come problema nella storiografia soltanto sin dal XVIII secolo, ovvero sin dall'illuminismo. Dopo essere stata oppressa per secoli, la Chiesa stessa si trasformò con relativa facilità in una forza opprimente. Questo lo dobbiamo constatare e lo dico in modo tale, è la nostra storia comune. Non è forse quell'altra confessione che l'ha fatto, questa è la nostra storia comune. In più, bisogna sottolineare a livello normativo che l'editto di Milano esprime una idea di Dio assai contraria al primo comandamento. Non c'è contrapposizione fra il Dio vero e gli idoli, ma una sorta di confusione fra diverse divinità ritenute sostanzialmente compatibili, forse perfino identiche. Ciò è e resta vero. D'altra parte, non ci dobbiamo neanche nascondere le dimensioni di integratività e di traducibilità che fanno parte integralmente della testimonianza biblica e della testimonianza cristiana in particolare. Il concetto del Logos creatore, anche la semplice osservazione che Gesù comunque parlava l'aramaico, tutto il Nuovo Testamento invece è già scritto in greco. Senza il coraggio di tradurre, senza la fiducia nelle possibilità di varcare confini culturali e di poter parlare in un contesto intellettuale diverso della stessa cosa, il cristianesimo non sarebbe mai esistito. Cioè, se volessimo applicare a questo un criterio di assoluta purezza, cioè questo impulso iniziale del cristianesimo per forza si sarebbe limitato a un contesto storico molto, ma molto limitato. Anche noi, io da credente cristiano, nei momenti in cui incontro persone aderenti a un'altra religione, Islam, buddismo che sia, difficilmente mi posso sottrarre alla sensazione che dall'altra parte comunque non si parli di qualcosa di totalmente estraneo a quanto è centrale per me, nonostante tutte le differenze culturali. Anche noi facciamo questa esperienza incontrando persone che appartengono a un'altra religione, cioè facciamo questa esperienza basilare della analogia. Anche noi, cioè, nel nostro mondo sempre più globalizzato, siamo coinvolti inevitabilmente in un processo di traduzioni e di identificazioni a cui sottrarsi totalmente significherebbe comunque sottrarsi al prossimo e fare qualcosa che difficilmente si potrebbe richiamare al Nuovo Testamento, in cui l'amore del prossimo è comunque un elemento centrale. In tal modo, le critiche teologiche che possiamo giustamente muovere contro l'editto di Milano alla fine riguardano noi stessi. Grazie.